Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Insomma, Ayatollah Khamenei, l'unica via per affrontare i nemici è la resistenza. Iran, i colpi di Stato come strumenti di poteri arroganti per sopprimere nazioni indipendenti. Guantanamo, giudice americano, no alle confessioni sotto la tortura. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è domenica 20 agosto 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un appuntamento con la nuova serie. Fermare l'inflazione da rafforzare la crescita economica. A tra poco. Insomma, Ayatollah Khamenei, leader della rivoluzione islamica, ha incontrato i membri del congresso dei martiri della regione Ardabil, nord-ovest del paese. Gli abitanti di Ardabil hanno fatto due grandi imprese per l'Iran, ha detto la guida suprema, una nazionale e una religiosa. L'azione nazionale è stata l'unità dell'Iran, opera dei Safavidi, iniziata da Ardabil. L'azione religiosa fu invece la diffusione della confessione degli Ahlul Bayt, la famiglia del nobile profeta dell'Islam, la pace e la benedizione di Dio sia con loro. Questa diffusione della confessione degli Ahlul Bayt in tutto il paese. Dopo la rivoluzione islamica ha proseguito il suo Ayatollah Khamenei, tutte le potenze militari avanzate e attive del mondo si allearono contro un paese, cioè la Repubblica Islamica dell'Iran, dove c'era appena stata la rivoluzione che aveva tanti problemi. I martiri con i loro sacrifici fermarono questo ampio attacco. La via per noi è chiara: impegnarsi a resistere, stare in piedi, il clero in un modo, i pensatori in un altro, gli accademici in un modo, i responsabili dei vari incarichi governativi, ognuno deve impegnarsi a modo suo e Dio Altissimo farà in modo che questo impegno dia i suoi frutti. Dio Altissimo fa fruttare il sangue dei martiri. Avete visto che quando un martire come il generale Qasem Soleimani si sacrifica sul sentiero di Dio, un popolo intero si desta unito. Questa è la benedizione di Dio nei confronti del sangue dei martiri. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian dice che i poteri arroganti stanno facendo di tutto per sopprimere le nazioni indipendenti. influenza, colpo di stato, sanzioni economiche, guerra, guerra morbida, sono tutti strumenti dei poteri a disposizione che usano poteri arroganti per sopprimere la volontà di paesi indipendenti, ha detto sabato il capo della diplomazia in un suo post sul suo account X, invece diciamo ex Twitter. Il posto ha segnato in occasione, ha scritto questo per il 70° anniversario del colpo di stato militare 1953. Il colpo di stato fu progettato dalle agenzie di spionaggio degli Stati Uniti d'Inghilterra, CIA e MI6, per rovesciare l'allora primo ministro iraniano Mohammad Mossadegh, autore della nazionalizzazione del petrolio. Il capo della diplomazia iraniana ha affermato che una revisione del colpo di stato dimostra che il colonialismo vecchio e moderno ha una linea fissa nell'affrontare la libertà e le tendenze alla ricerca dell'indipendenza presso le nazioni. Il violento colpo di stato che ebbe luogo il 19 agosto 1953 provocò decine di morti tra i civili, ha poi ripristinato il dominio monarchico in Iran sostenuto dall'Occidente, la monarchia del dittatore Mohammad Reza Pahlavi. Non fu la prima volta che la CIA e anche MI6 venivano coinvolte in colpi di stato militari all'estero per rovesciare coloro che loro definivano governi ostili proprio agli Stati Uniti. Mohammad Mossadegh fu condannato per il tradimento da una corte marziale dopo la golpe, poi ha scontato 3 anni in isolamento, alla fine morì proprio agli arresti domiciliari e fu in esilio nel 1967. Gli esperti ritengono che il colpo di stato in Iran 1953, noto tra gli iraniani come il colpo di stato del 28 Mordad, giorno e il mese, la parola iraniana, calendario persiano, quel colpo di stato ha servito proprio a salvaguardare gli interessi petroliferi occidentali in Iran per mano del regime Pahlavi. Un giudice militare statunitense di stanza a Guantanamo ha stabilito che la confessione di un sospettato di essere terrorista di Al-Qaeda non può essere ritenuta valida perché ottenuta grazie alla tortura. È la prima volta che accade negli Stati Uniti la decisione priva i pubblici ministeri di una prova chiave contro il 58enne saudita Abdulrahman al-Nashiri, accusato di essere la mente dell'attentato del 12 ottobre 2000 contro la nave da guerra USS Cole nel porto yemenita di Aden. Un motoscafo carico di esplosivi si schiantò contro l'incrociatore statunitense, causando la morte di 17 militari americani. L'esclusione di tali prove non è priva di costi sociali, ha scritto il giudice Langley J. Acosta Jr., citato dal New York Times. Tuttavia, ha proseguito il colonnello, consentire l'ammissione di prove ottenute o derivate dalla tortura da parte dello stesso governo che cerca di perseguire e giustiziare l'accusato può avere costi sociali ancora maggiori. La decisione di Acosta potrebbe diventare un precedente importante per altri processi in corso nei confronti di sospetti terroristi. Gli avvocati di al-Nashiri, infatti, insieme a difensori di altri 5 membri di Al-Qaeda accusati dagli attacchi dell'11 settembre 2001, chiedono da oltre 10 anni di non ammettere prove simili ottenute attraverso la tortura. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato l'intenzione delle autorità inglesi di utilizzare i militanti ucraini per destabilizzare altre aree del mondo. I commenti della Zakharova sono arrivati sulla scia dei rapporti secondo cui il servizio segreto inglese, noto come MI6, stava proprio preparando un'unità di sabotaggio composte da combattenti ucraini. Una fonte militare diplomatica ha comunicato a inizio settimana che MI6 stava preparando un'unità di sabotaggio di 100 combattenti ucraini da inviare in Africa per contrastare la cooperazione Russia-Africa. L'unità avrebbe il compito di sabotaggio delle infrastrutture nei paesi africani, nonché eliminazione dei leader africani orientali orientati a cooperare con la Russia. Le forze sarebbero pianificate per essere inviate in paesi africani con una nave civile presa dal porto ucraino di Izmail fino alla città sudanese di Omdurman nella seconda metà di agosto, e sarebbero comandate dal tenente colonnello Vitali Praschuk, un ufficiale della direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina che ha esperienza di operazioni riuscite, tra virgolette, ha partecipato alle operazioni delle MI6 in Zimbabwe. La Zakharova, portavoce agli esteri della Russia, la Zakharova ha ricordato che il noto edificatore dell'impero inglese, Cecil Rhodes, una volta disse l'impero è una questione di pane e burro, aggiungendo che l'Inghilterra ancora oggi guidato da tale politica in merito all'Africa. La portavoce russa ha ancora osservato che il regime di Zelensky ha bisogno solo di denaro. In questo contesto, ha detto Zakharova, soldati ucraini servono come sorta di pagamento da parte di Kiev per gli aiuti militari dall'Occidente. A giudicare proprio dallo schema già elaborato, il nesso NATO Ucraina espande artificialmente il potenziale di conflitto in Africa. Allo stesso tempo, africani e ucraini pagheranno per la realizzazione delle ambizioni dei neocolonialisti d'Inghilterra, concluso ancora l'esponente russa. Lo sceicco al-Zakzaki contro piano USA-Francia per seminare discordia tra Nigeria e Niger. Lo sceicco Ibrahim al-Zakzaki, leader della comunità sciita in Nigeria, ha avvertito che gli Stati Uniti e la Francia intendono alimentare i tumulti nei paesi africani dopo il recente colpo di Stato in Niger che ha estromesso un presidente sponsorizzato dall'Occidente. È chiaro che questa non è la nostra guerra, è una guerra condotta da America e Francia, ha detto il principale studioso islamico della Nigeria, insistendo sul fatto che Washington e Parigi potrebbero tentare di innescare una crisi tra Nigeria e Niger. Il religioso nigeriano ha poi sottolineato che, sebbene il Niger abbia chiuso il suo spazio aereo, gli aerei francesi passano anche osservando che mantengono ancora campi terroristici in tutto il paese e sono la fonte degli attacchi condotti dai terroristi legati a Boko Haram e Daesh. È da lì che vengono lanciati attacchi per rubare le risorse minerarie, oro, e poi da condividere successivamente tra loro le parti interessate, ha sottolineato eminente studioso sciita, rivolgendosi agli studenti del seminario islamico ad Abuja.
Controllo dell'inflazione e crescita della produzione. Amici ascoltatori, come sapete, il leader supremo della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ogni anno sceglie uno slogan e un titolo per il nuovo anno. Quest'anno, per il 1402, la guida suprema ha lanciato il titolo Controllo dell'inflazione e la crescita della produzione, come il traguardo da raggiungere per l'anno 1402 secondo il calendario iraniano. Ecco a voi una parte di questo programma a puntate. Controllo dell'inflazione e la crescita della produzione è uno slogan scelto dalla guida suprema iraniano e il segnale che dimostra la preoccupazione più importante del leader supremo della rivoluzione e la questione economica, a motivo per cui anche quest'anno, come tutti gli anni precedenti, ha fatto dell'economia il fulcro dello slogan dell'anno. In questo programma, mentre si passa in rassegna la denominazione degli slogan per gli anni da parte del leader supremo della rivoluzione, vengono brevemente esaminate le caratteristiche degli slogan con termini economici. Da oltre 25 anni in Iran e per la prima volta nel 1988 il leader supremo della rivoluzione ha proposto lo slogan dell'anno. In quell'anno il leader della rivoluzione per la prima volta scelse ufficialmente uno slogan e questa tradizione si è ripetuta ogni anno fino ad ora. Questo approccio viene adottato nella maggior parte dei paesi del mondo con nomi diversi, di cui lo scopo è dirigere le politiche e le azioni dei funzionari governativi durante un anno e anche dopo, nonché attirare l'attenzione del pubblico sulla questione sollevata nello slogan dell'anno. Certamente la nomina di ogni anno da parte del leader supremo della rivoluzione islamica rende i funzionari e gli statisti consapevoli delle attuali esigenze e le più importanti questioni del paese. La denominazione degli anni da parte del leader della rivoluzione islamica iniziò ufficialmente nel 1998, di cui due anni vennero dedicati alle tematiche culturali e religiose. Il 1998 è stato nominato anno dell'Imam Khomeini per la coincidenza del centesimo anniversario della nascita del grande fondatore della rivoluzione islamica con l'alba dell'inizio della primavera. Nel 1999, poiché c'era la ricorrenza delle festività di Ghadir durante l'anno solare, fu scelto il nome dell'imam Ali Pace su di lui per quell'anno. Nell'anno 2000 la guida suprema scelse il titolo l'anno del potere nazionale e della creazione di posti di lavoro a causa delle azioni ostili e le sanzioni dei poteri arroganti con la leadership americana contro il nostro paese. E da lì la necessità per i funzionari di prestare attenzione alla questione della creazione di posti di lavoro e imprenditorialità nel paese. Il 2001 fu dedicato alla battaglia eroica dell'Imam Hussein, pace su di lui per la coincidenza dei giorni di lutto per il martirio del nobile Imam Hussein e dei suoi compagni con l'inizio dell'anno solare. L'anno successivo, il 2001, nominato anno di servizio considerando che quello è stato l'ultimo anno dell'ottavo governo ed era necessario che le agenzie governative presentassero al popolo un rapporto sul loro operato, la guida suprema ha definito quest'anno l'anno della responsabilità. Nel 2004, a causa delle imminenti non elezioni presidenziali e del volume di propaganda negativa da parte dei nemici della Repubblica Islamica, il leader supremo della rivoluzione ha scelto solidarietà nazionale e partecipazione pubblica come slogan dell'anno. L'anno 2005 è stato nominato come l'anno del grande profeta, che Dio lo benedica e gli conceda la pace a causa della profanazione di alcune riviste occidentali contro il sacro e contro del santo profeta dell'Islam, pace su di lui. Si trattò delle caricature oceaniche e offensive che offendevano i sentimenti religiosi dei musulmani di tutto il mondo, suscitando il loro disgusto per la profanazione del profeta. L'anno 2006 è stato nominato l'anno di unità nazionale e integrazione islamica a causa degli sforzi disperati dei poteri arroganti per creare divisioni tra l'umma islamica e il popolo iraniano. Il 2007 invece venne definito l'anno dell'innovazione e della prosperità. Dal 2008 in poi la guida suprema della rivoluzione islamica ha proposto un titolo economico per lo slogan dell'anno. In altre parole, tutti i titoli erano economici e l'economia faceva parte del tema principale dell'anno. In effetti, gli slogan avevano un aspetto politico e i governanti avrebbero dovuto considerare questo problema nelle loro politiche. L'Ayatollah Khamenei ha definito il 2016 è stato l'anno dell'economia, della resistenza, produzione e occupazione. Il 2017 è stato l'anno del sostegno ai prodotti iraniani. Il 2018 e 2019 sono stati dedicati al salto produttivo. Il 2020 è stato l'anno della produzione e rimozione degli ostacoli. Gli ultimi 3 anni sono stati dedicati da parte della Guida Suprema alla produzione basata sulla ricerca scientifica, creazione dei posti di lavoro e controllo dell'inflazione e crescita della produzione. Amici, a questo punto siamo giunti al termine di questa puntata. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana, alla stessa ora, alle stesse frequenze. Non mancate.